When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La storia in podcast di Focus.
Eccoci qui un'ultima volta per completare finalmente la nostra lunga conversazione su Franklin Delano Roosevelt con Mario Del Pero di Sciences Po. Io sono Riccardo Alcaro dello IAI. Bene Mario, io rubo qualcosa dal tuo libro che oggi ho più volte richiamato, quindi a questo punto ti faccio pubblicità. Mario Del Pero, Libertà e Impero, pubblicato dalla Terza, un libro che spiega le origini interne e le connessioni con fattori esterni della politica estera americana e di questa impossibile riconciliazione, ma perennemente cercata, fra identità imperiale e libertà. Dicevo, nel tuo libro, quando parli del grand design di Roosevelt, dice sostanzialmente che aveva tre elementi, no? Tre drivers, tre motori. Il primo era di natura geopolitica, quindi l'idea di un concerto di potenze in cui gli Stati Uniti fossero il primus inter pares, ma non l'unico garante, quindi una specie di collegio di garanti collettivo dell'ordine internazionale, i quattro grandi, e fra l'altro devo dire che questa idea che la Cina dovesse fare parte, oltre a essere profondamente, in un certo senso, visionaria allora, in qualche modo anche contrasta l'idea che ci fosse poi dopo tutto una base razziale nella ostilità più pronunciata di Roosevelt negli anni 30 verso il Giappone piuttosto che verso la Germania, anche se sul Giappone vedremo presto, si apre una delle pagine più nere della storia della presidenza Roosevelt. L'altro elemento era, diciamo, invece un elemento di carattere più wilsoniano, un internazionalismo di tipo istituzionale, sì, un collegio di garanti dell'ordine internazionale, ma inquadrato in un'istituzione multilaterale, quella che sarebbe poi diventata l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a cui poi Roosevelt accompagnò la promozione della creazione di altre istituzioni, e questo è il terzo motivo, il terzo motore, che è di carattere più liberale in direzione economica, ma anche in senso di uno sviluppo più equo e più equilibrato, con per esempio la costituzione del Fondo Monetario Internazionale, che nelle ambizioni originarie avrebbe dovuto impedire crisi valutarie o quantomeno recuperare crisi valutarie e garantire la stabilità dell'ordine finanziario globale, che comunque con Roosevelt venne ancorato quasi, io credo, ufficialmente al dollaro. È con Roosevelt che comincia il lungo dominio del dollaro che tutt'oggi permane. Volevo fare soltanto sul rapporto fra Stalin e Roosevelt che hai menzionato, mi è tornato in mente che tanti anni fa mi era capitato di vedere un filmato di propaganda americana durante la guerra, un piccolo documentario che durava forse 10 minuti, un quarto d'ora, girato da uno dei più grandi registi di allora, o più famosi registi di allora, Frank Capra, se non sbaglio era proprio lui, ed era un filmato di propaganda fatto da un regista americano a favore dell'Unione Sovietica, in cui l'Unione Sovietica viene presentata positivamente come, tra l'altro, attore in lotta terribile per la vita, effettivamente come lo era, per una lotta per la vita o per la morte contro l'aggressore tedesco, senza che mai si nominasse il fatto che era uno stato comunista. E mi colpì la incredibile, eccezionale capacità propagandistica del regista, di chi aveva scritto il testo di quel breve documentario, perché insomma andare avanti per 20 minuti a celebrare le risorse umane e naturali dell'Unione Sovietica senza mai menzionarne il tipo di regime era senz'altro una grande operazione, appunto, di propaganda. Allora Mario, noi ci avviamo alla fine e io voglio fare una riflessione finale. L'episodio è lungo già, ma dobbiamo parlare anche, diciamo, degli aspetti più controversi della presidenza di Roosevelt. Quindi
Mi lasci dire due cose rapidissime su tante cose che hai menzionato. Il film, il documentario, si intitolava, mi sembra, Why We Fight, perché combattiamo, ed era sulla battaglia della Russia del 1943. Se non ricordo male, Stalin addirittura ordinò che venisse proiettato in tutti i cinema sovietici. Serviva per spiegare il film, credo l'abbia prodotto il Dipartimento della Guerra statunitense, appunto, coinvolgendo Capra, credo che servisse per spiegare ai giovani GI, ai giovani soldati americani, perché andavano a combattere a morire a migliaia di chilometri di distanza dalle loro case e dalle loro famiglie, e si mostrava l'eroica battaglia sovietica. Sulla Cina che citavi, la questione razziale andrebbe aperta una parentesi infinita. Non sottovalutiamo mai il ruolo speciale della Cina nell'immaginario politico-culturale statunitense. Commercio, missioni, protestanti, la Cina ha sempre avuto uno spazio centrale, ambiguo, ambivalente, ma centrale e diverso da quello del Giappone, che è ben presto diventata una vera potenza e quindi un vero rivale. Perdonami, volevo solo fare queste due piccole chiarimenti rispetto a quanto stavi dicendo.
Ci mancherebbe. Allora, torniamo agli aspetti controversi. Io ne ho enucleati 5 e quindi ti chiederò una battuta telegrafica, ok? Ti ho messi a domanda proprio sì e no, la domanda che gli storici odiano, a cui tu rispondi sempre nella maniera che fa arrabbiare tua figlia, perché è sempre un po' sì, un po' no. Però insomma ti chiedo di essere sintetico il più possibile. La prima questione controversa riguarda i diritti civili e in particolar modo il sistema di segregazione razziale vigente nel sud degli Stati Uniti. Tu dicevi prima che i neri furono una parte attiva, direi attivissima, della coalizione del New Deal, ma Roosevelt fece forse troppo poco per promuoverne l'ulteriore emancipazione, per esempio non sostenendo direttamente la legge antilinciaggio?
Sì.
Ottimo.
Andrea, sì, credo che questa è una critica che viene mossa. Non intraprese una battaglia politica per fare una legge federale contro il linciaggio, anche perché il blocco bianco sudista democratico al Congresso era vitale per la sua maggioranza. Molti programmi del New Deal discriminavano i neri o categorie di lavoro, penso al lavoro domestico, dove era maggioritaria la forza lavoro nera. Ci furono conquiste, progressi significativi. Generalmente chi studia il New Deal ritiene appunto che uno dei suoi grandi limiti fu che furono politiche parziali che discriminavano alcune categorie, anche le donne e la minoranza afroamericana.
Secondo elemento di controversia, noi non l'abbiamo mai menzionato, ma il New Deal in realtà fu molto contestato. Fu molto contestato non solo dai repubblicani, quantomeno da una parte dei repubblicani, perché in realtà altri l'abbracciarono, ma soprattutto dalla Corte Suprema, che era una corte la cui composizione risaliva agli anni di dominio repubblicano della presidenza e anche del Congresso. Gli anni 20 furono anni di netta prevalenza repubblicana, e che si scontrò ripetutamente con Roosevelt, e furono scontri feroci e pubblici, al punto che Roosevelt minacciò addirittura di aumentarne il numero per poterne nominare lui altri membri e mettere in maggioranza i liberali rispetto ai conservatori. In generale lo scontro con la Corte Suprema richiama un tema più ampio, che è quello dell'accentramento di competenze a livello federale, e quindi ti volevo chiedere: fu Roosevelt un accentratore quasi autoritario, come del resto anche la sua volontà di ricandidarsi non solo 3 volte ma addirittura 4 lasciava intendere, in qualche modo, lasciava intendere troppo, però diciamo poteva dare una patina di credibilità a questa critica?
Sì,
Di nuovo.
Sì, allora, il caso della Corte Suprema, un caso particolare, la Corte Suprema aveva bocciato alcune importanti iniziative dell'amministrazione, ha dichiarato l'incostituzionalità, soprattutto che violavano la clausola costituzionale sulla competenza del Congresso per regolare il commercio interstatale negli Stati Uniti. E lui intraprende questa iniziativa, diremo, no, di core packing, di ampliamento della composizione della Corte. Il progetto era di dare alla Presidenza il potere di nominare un giudice in più alla Corte Suprema per ogni giudice presente che avesse già più di 75 anni, ed erano 6 su 9, quindi avrebbe potuto nominare 6 giudici, la composizione della Corte passava da 9 a 15 e avrebbe avuto controllo pieno della Corte. Fallì, anche se dopo di allora la Corte Suprema fu molto più attenta ai nuovi giudici, a sfidare il New Deal e a sfidare Roosevelt, però è chiaro che fu un esempio di abuso di potere presidenziale il progetto. Come è abbastanza evidente che in questo rafforzamento dello Stato federale si assiste a una forte centralizzazione di prerogative nelle mani dell'esecutivo e del presidente, a quello che alcuni studiosi, in termini critici o meno, hanno chiamato la formazione della moderna presidenza imperiale. E probabilmente tutto ciò avviene andando ben al di là, diciamo, del dettato costituzionale e di una costituzione anacronistica, vecchia, che non prevedeva che il presidente e l'esecutivo maturassero simili poteri. E non so se possiamo chiamarlo un disegno quasi autoritario. Di certo c'è un fortissimo accentramento di poteri e prerogative nelle mani del governo federale e nelle mani della presidenza, dell'esecutivo.
Accentramento, diciamolo, dal quale i presidenti successivi, voglio dire, non hanno fatto nulla per tornare indietro, ecco. Anche in questo senso è trasformativa, lo dicevamo all'inizio, la presidenza Roosevelt. Terzo punto, e questa è la pagina forse più nera della presidenza Roosevelt, cioè l'internamento dei cittadini americani di origine giapponese. Ricordavamo nell'episodio su Wilson quanto l'immigrazione vertiginosa che interessò gli Stati Uniti nella seconda metà dell'Ottocento, i primi anni del Novecento, mentre nell'immaginario collettivo nostro è un'immigrazione che viene dall'Europa, in realtà fu altrettanto, se non altrettanto, comunque fu molto forte anche dall'Asia e anche dal Giappone. Circa 110.000 cittadini americani furono internati in campi, chiamiamoli, di concentramento, per nessun'altra ragione che il sospetto diffuso che la loro origine etnica ne potesse inficiare la lealtà agli Stati Uniti. Quali sono le motivazioni di questa misura francamente indifendibile sotto ogni riguardo e quali furono le conseguenze?
Sì, furono internati in campi, non li definirei campi di concentramento, però in campi che allontanati dai loro luoghi di residenza, spesso poi perdendo le loro proprietà, i loro esercizi commerciali, laddove magari i figli di queste persone erano al fronte a combattere. Fu il caso di migliaia di queste famiglie, i cui figli giapponesi americani, pieni cittadini statunitensi, andavano a combattere per gli Stati Uniti e i loro genitori venivano deportati in Oklahoma. Perché? Perché diffuso era il convincimento che questi americani di origine giapponese potessero essere quinte colonne del nemico, perché ci fu un'isteria sostanzialmente su possibili penetrazioni del nemico che potessero far leva sulla presenza di immigrati di recente generazione, anche italiani e tedeschi. Avevamo visto qualcosa di, non dico comparabile, però la stessa logica aveva ispirato l'azione contro molti tedeschi americani durante la Prima Guerra Mondiale, perché c'era, diciamo, un diffuso e consolidato pregiudizio razziale. Lo vediamo anche nella propaganda di guerra, come vengono presentati i giapponesi, gli orientali, no? L'iconografia della guerra esprime un razzismo molto molto forte. Le conseguenze sul breve periodo poche, nel senso che non fu una misura particolarmente controversa né osteggiata, anzi ci sono voluti quasi più di 40 anni, quasi mezzo secolo, perché il governo degli Stati Uniti, come dire, si assumesse la responsabilità di quell'atto e indennizzasse gli eredi di quelle famiglie o chi era ancora in vita. Credo sia avvenuto, se non ricordo male, a fine anni 80 con Reagan, una legge su, no, civil liberties su questo. Ed è, voglio dire, uno stigma, un marchio che ci mostra ancora l'opacità e le contraddizioni, se vogliamo, della storia tutta, no? La guerra per la democrazia fatta con un alleato, un brutale regime autoritario come l'URSS, una guerra per la democrazia in cui ci sono processi di restringimento delle libertà civili e democratiche interne, che questo caso poi mostra in maniera plastica. Diciamo che è una pagina, giustamente l'hai definita tu, una pagina oscura.
Quarto punto, Mario, e cominciamo ad andare in aspetti che sono dibattuti ferocemente dagli storici. Roosevelt non ha fatto abbastanza per prevenire l'olocausto? Davvero l'amministrazione avrebbe potuto fare di più per impedire o quantomeno rallentare lo sterminio degli ebrei europei?
Sì, sono tutte domande che hanno una risposta facile e secca, se ci deve essere. Sì, per una serie di ragioni. Sì, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti, diciamo, erano chiusi all'immigrazione da tempo. Due leggi, soprattutto quella del 1924, avevano sostanzialmente chiuso le porte degli Stati Uniti all'immigrazione, e all'immigrazione dall'Europa e all'immigrazione da una certa Europa. Sì, perché relativamente ancora diffuso è un pregiudizio antisemita, anche in alcuni ambienti governativi. Non sottovalutiamo il peso dell'antisemitismo nella storia statunitense, anche una storia relativamente recente come questa. Sì, perché non si ha piena contezza della portata della tragedia, non ci si vuol credere. E sì, perché si riteneva che intervenire in quell'ambito lì avrebbe costituito un diversivo rispetto a obiettivi strategici altri. Quando cominciano ad arrivare informazioni più credibili su quel che sta accadendo agli ebrei dell'Europa centrale ed orientale, un po' si rifiuta di accettarlo, un po' convenientemente non lo si guarda, perché, dicevo, le priorità erano altre.
Bene, Mario, l'ultima domanda, questa forse è ancora più controversa fra gli storici. Yalta fu una capitolazione anglo-americana e in particolar modo di Roosevelt all'Unione Sovietica? Il fatto che a Yalta in concreto si lasciò all'Unione Sovietica il controllo degli stati su cui avevano messo piede i soldati dell'Armata Rossa nella loro controffensiva antitedesca? Oppure Roosevelt non aveva reali alternative?
No, non fu una capitolazione. Poi Yalta è diventata un po' il simbolo per tante cose, la Crimea e così via, va messa in legame con le altre conferenze da un punto di vista proprio concreto della riorganizzazione, la ridefinizione degli equilibri anche territoriali post Seconda Guerra Mondiale. Forse la conferenza di Potsdam è anche più importante. Però ecco, nell'immaginario Yalta è aver dato all'Unione Sovietica l'Europa centro-orientale. In realtà, voglio dire, quelli erano i rapporti di forza all'epoca, quelli erano stati paesi liberati, trattino occupati, dall'Armata Rossa, che rimaneva un esercito con 10-12 milioni di uomini in armi, quindi una grande, straordinaria potenza militare. Roosevelt, dicevo prima, aveva illusione sulla possibilità di continuare a collaborare con l'Unione Sovietica, non aveva illusioni sul fatto che la sovranità degli stati che sarebbero caduti dentro la sfera di influenza sovietica avrebbero avuto la loro sovranità grandemente ridotta o quasi azzerata. Lo riteneva inevitabile, fece anche delle battute sul tipo di democrazia che sarebbe potuta sviluppare in Polonia, disse alla fine sarà una democrazia formale, corrotta, un po' come le nostre elezioni a Chicago, mi sembra, disse, o a Cleveland. C'è un esempio, diciamo, con la democrazia americana. Da un lato il sacrificio della guerra dell'Unione Sovietica e la storia recente, le due invasioni tedesche della Russia, dell'Unione Sovietica, la Russia dell'Unione Sovietica, legittimavano le richieste di sicurezza dell'URSS, quindi venivano considerate richieste di sicurezza legittime quelle che venivano da Mosca per avere, diciamo, una sfera di influenza, un blocco in Europa centro-orientale. Dall'altro, quella è la realtà delle cose. E infine l'auspicio e l'illusione era che dentro questa divisione in sfere di influenza potesse maturare un bipolarismo collaborativo, in primis nell'amministrazione della Germania, insomma, divisa poi in quattro zone d'occupazione. Questo forse è stato l'errore, però alternative non credo fossero praticabili allora.
È un peccato che non abbiamo scelto Truman, il successore di Roosevelt, non l'abbiamo inserito nella nostra lista dei 13 presidenti, perché è sotto la sua amministrazione che prende corpo nella seconda metà degli anni 40 la guerra fredda. Guerra fredda che invece ci troveremo bella e fatta e già come dato acquisito quando parleremo del prossimo presidente in lista, che è Lyndon Johnson. Allora Mario, siamo finalmente arrivati alla conclusione di questo lungo, lunghissimo episodio. Io però direi dovutamente lungo, spero nella comprensione dei nostri ascoltatori. Io l'ho trovato un episodio straordinariamente interessante per una figura che è effettivamente straordinaria. Franklin Delano Roosevelt, FDR, muore il 12 aprile 1945, quindi a pochi mesi dal suo quarto insediamento come presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro sarà dopo di lui che la Costituzione verrà emendata per limitare a soli due i mandati presidenziali. Quando muore il 12 aprile 1945, la vittoria delle forze anti-asse e degli Stati Uniti in Asia è ormai ampiamente in vista. La Germania capitolerà a maggio e il Giappone ad agosto, sotto anche il peso delle bombe atomiche. È arrivato il momento di fare una riflessione finale, Mario. Allora, nei sondaggi fra gli storici, quelli che a te non piacciono affatto e che invece a me divertono moltissimo, che fanno le classifiche, Roosevelt fa parte della Trinità, no? Insieme a Washington e a Lincoln, è sempre presente nelle prime tre posizioni. E ho visto che man mano che ci si allontana dalla sua vicenda storica, tende a salire. Forse sarà anche un riflesso del maggiore progressivismo, chi lo sa, degli storici di oggi, però gli ultimi sondaggi, le ultime classifiche fra gli storici, ho visto che tendono più spesso a mettere Roosevelt come più grande o più importante presidente della storia americana. Abbiamo visto che è una presidenza tutt'altro che priva di zone d'ombra, è un uomo molto, anche lui, controverso, non altrettanto controverso, direi, come altri che l'hanno preceduto o altri che lo seguiranno, ma sicuramente un uomo controverso. Un uomo dalla ideologia indefinita, che lui stesso non sempre è coerente nei suoi programmi d'azione, uno stratega militare e, diciamo, di strategia globale, di nuovo, non sempre coerente, a volte visionario, a volte illuso, a volte troppo realista. Io direi che Roosevelt è stato, come dicevo prima, un politico di caratura eccezionale, a 360 gradi, capace di operare trasformazioni profondissime e durature sul suo paese e sul mondo, portandosi dietro il consenso interno. E si tratta di trasformazioni, dopo tutto, come posso dire, indubbiamente positive: tirare fuori gli Stati Uniti dalla depressione, dargli una prima impalcatura di stato sociale, tirare fuori il mondo dalla guerra mondiale, abbattere le potenze iperaggressive fasciste. Insomma, io, che al contrario di te, Mario, non sono uno storico e quindi non ho l'ultimo giudizio necessariamente articolato, ma sono un esperto di relazioni internazionali che studia quello che fra 30 o 40 anni sarà storia, e quindi mi confronto costantemente con le innumerevoli limitazioni di natura finanziaria, politica, burocratica, di risorse materiali, di opportunità e di rapporti di potenza con cui i policy makers, i leader di oggi, si trovano a avere a che fare quando devono prendere delle decisioni, e guardo attraverso questo spettro analitico quello che Roosevelt ha conseguito nei suoi 13 anni di presidenza, devo dire che resto completamente impressionato. E quindi, se io dovessi fare una classifica, io lo metterei al primo posto. Ricordo in quella biografia, che in realtà è abbastanza geografica, che ho menzionato prima, la vita di Roosevelt viene divisa in tre parti: la seconda è dedicata alla Grande Depressione, la terza alla Seconda Guerra Mondiale, e lui viene definito the soul of the nation, l'anima della nazione, per avere combattuto, contrastato la Grande Depressione, e il destino addirittura del mondo, the fate of the world, per aver soccorso un mondo sotto assalto delle potenze fasciste. È una biografia piuttosto agiografica, però secondo me cattura degli elementi che dal mio punto di vista sono sufficienti a fare di Roosevelt la figura più significativa della storia dei presidenti americani. Ma l'ultima parola, Mario, spetta a te.
No, io, figurati, se misuriamo l'importanza, la grandezza di un leader politico, di una leader politica, di una presidenza in caso specifico, da quanto trasformativa essa è stata, e per trasformativa si intende aver trasformato alcuni pilastri sistemici dell'ordine democratico, e una trasformazione duratura. Beh, chiaro che gli anni di Franklin Delano Roosevelt sono anni di presidenza fondamentale. Nell'epoca moderna la presidenza è la più importante, e quindi si sta a metterla sul podio, dare la medaglia d'oro, ci mancherebbe. Poi a me, appunto, nella politica le medaglie, quando si parla di politica e di storia, le medaglie d'oro non piacciono tanto, non mi piacciono neanche nei ranking universitari, intendiamoci. Ieri ridavamo con i miei studenti che Sciences Po è arrivata seconda anche quest'anno, medaglia d'argento nelle Olimpiadi delle università di politics. Ridendo io ho citato per una volta il Marx giusto, il Groucho, dicendo che non posso credere a un ranking che premia un'università che fa insegnare uno come me, no? Ecco, credo poco ai ranking e anche ai ranking applicati alla politica e alla storia. Detto ciò, è chiaro che FDR è un presidente straordinario, e con i suoi 13 anni di presidenza sono anni straordinari e trasformativi, e non è un caso che abbiamo sforato le 2 ore per discuterne.
Grazie Mario, di nuovo mi affido alla comprensione degli ascoltatori per un episodio così lungo, era davvero difficile poter fare altrimenti, abbiamo provato a sintetizzare quanto più possibile e allo stesso tempo però restituire l'epocalità delle decisioni politiche che Roosevelt si vide costretto a prendere e che prese lui anche di sua iniziativa. Il prossimo presidente sarà un'altra figura molto molto interessante, decisamente più controversa di Roosevelt stesso, una figura quasi shakespeariana, Lyndon Johnson. Ne parliamo il prossimo mese. Grazie a tutti e Mario, un saluto e alla prossima.
Grazie a te, un saluto.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.